Attenzione equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati. E a farlo siete voi, i podascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione, un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Fantascientificast. Astrovale 42. Storie del futuro.
Dove la letteratura contaminata è talmente mutante.
Ciao! Bentornato a Scuole del Futuro, letteratura contaminata per menti mutate. Io sono Astrovale 42 e oggi voglio parlarti di un libro che mi ha aperto la strada ad un altro scrittore che snobbavo, ma che ora invece adoro. Se vuoi sapere di chi sto parlando, te lo svelerò a metà puntata circa. Eh sì, ora faccio come i grandi content creator, ti lascio sulle spine. Il libro in questione è Terra Luna di Daniele Picciuti della Nero Press. Ah, tra l'altro stavo dimenticando di dirti che da qualche giorno sono entrata ufficialmente a far parte delle collaboratrici di questa casa editrice spettacolare. Adoro il loro approccio e sono contenta che hanno deciso di puntare di più su di loro, cominciando ad usare questo strumento potentissimo che sono i social. Purtroppo, o per fortuna, si sa che oggi i libri si vendono partendo dai social. Un amico ti consiglia tre libri per il weekend ed è fatta, sei virale, come è successo per Cadavere Squisito di Eris Edizioni. Quindi mi hanno mandato in anteprima la loro prossima uscita, che sarebbe Stretta la foglia, larga la via. Fiabe scelte di Luigi Capuana. Non ho ancora il libro completo, ma ho visto le illustrazioni e sono strepitose. Infatti sono di Roberta Guardascione, che ormai è più di 10 anni che seguo, e a volte le nostre strade si intrecciano, come nell'esperienza del foglio letterario. Ma questa è un'altra storia. Non so molto, ho letto esclusivamente la prefazione di Laura Platamone e dice che Capuana fa parte del verismo ed era amico di Giovanni Verga. Rosso Malpelo mi ha ossessionato per tutto il periodo scolastico, ma ora che sono adulta vorrei rileggerlo. Non lo avevo capito, ma penso che ora avrei una visione diversa e ci troverai molti punti interessanti. Infatti, nelle fiabe di Capuana, i temi principali sono fame, paura, invidia, prepotenza, astuzia e dolori. Si capisce già che saranno fiabe oscure, dense, molto amare da digerire. Stiamo già parlando di questa raccolta perché sto registrando intorno al 28 maggio, che sarebbe la ricorrenza della sua nascita, che è avvenuta nel 1839. Ma torniamo a Terra Luna, che è tutt'altro capitolo della casa editrice Nero Press. Se non si era capito, Terra Luna l'ho amato. E faccio un appello anche qui a Daniele, scrivi il seguito, lo voglio subito! Non credo ascolterà mai. Preciso che questo libro l'ho letto prima di entrare a far parte delle collaborazioni con loro e che me lo sono recuperato in digitale. Purtroppo non ha le illustrazioni, a differenza del cartaceo che ha pure la copertina rigida, quindi un punto a favore per il cartaceo. È un romanzo che mescola fantascienza, cyberpunk e noir in modo coinvolgente, con un'ambientazione originale e ricca di atmosfera. La città di Terra Luna sembra viva, un mix tra tecnologia futuristica e decadenza urbana, che ricorda a tratti Blade Runner, ma con una sua identità ben precisa. Ho apprezzato molto la struttura corale della storia, con personaggi diversi tra loro, tutti interessanti e ben caratterizzati. Alcuni, tipo Silvie, all'inizio non mi emozionava, ma alla fine, quando ho capito il suo ruolo all'interno della storia, ho amato anche lei. Anche se ho preferito Valerie, proprio per il suo lavoro e le sue idee. Infatti, lei è legata al discorso degli animali alieni, che è un argomento che mi ha incuriosito moltissimo e avrei voluto saperne molto, molto di più. Le indagini, i misteri e gli intrighi si intrecciano molto bene, mantenendo alta la curiosità fino alla fine. La lettura è scorrevole e riesce a bilanciare world building e momenti riflessivi. Quello che descrive Daniele è un universo multiculturale incredibile. Non sono semplicemente una razza frazione messe lì come sfondo, ma servono a mostrare quanto la società lunare sia ormai lontano la vecchia idea di umanità terrestre. Tutto questo mix di elementi danno al romanzo un tono new weird che ho amato. Il cyberpunk è solo un elemento che accompagna l'atmosfera. Ci sono classici alieni da space opera militare, ma entità che generano inquietudine, incomprensibili fino in fondo. Questo rende l'ambientazione molto più sporca, ambigua e decadente. La storia è ambientata a circa 3 secoli nel futuro. La Terra ormai è in decadenza, tranne per alcune zone, per via delle guerre, dell'inquinamento e del collasso delle risorse. Quindi l'umanità si è trasferita sulla Luna, almeno in parte. In questa città chiamata appunto Terra Luna. Alcune recensioni dicono che sembra un incrocio tra la Londra vittoriana e una metropoli cyberpunk giapponese. A me non ha dato questa sensazione, più che altro mi ha fatto sentire come dentro ai Jackson, ma più cyberpunk, più inquietanti e degradanti. Anzi, meglio, a Futurama, infatti ci sono anche dei mutanti sotto la città. Inoltre il libro inizia proprio con un omicidio e ovviamente si sospetta subito di un alieno. La storia, come dicevo prima, ci viene narrata attraverso 4 personaggi principali, anche se poi se ne aggiungono altri. Fumiaki Hino, Silvia Belfort, Valerie Korn e Marco D'Amore. Vabbè, se non l'avevi capito, questo libro mi è piaciuto tantissimo e il finale aperto mi fa sperare in una continuazione. Spero solamente molto velocemente, essendo che la Nero Press ha stampato questo libro nel 2024, ma in realtà è una ristampa, infatti nel 2014 era già uscito per un altro editore.
Thank you. Sono nata sulla Terra, 32 anni fa, in una fattoria del nord dell'Irlanda, quella unita, nell'ultima frazione di vita della vecchia Europa, a un anno dalla fine della seconda guerra tecnologica, a 6 dal disastro americano e a 9 dal grande esodo. Strano come in tutto quel caos io abbia trovato un amico, l'unico amico della mia vita. Si chiama Callista, è una femmina di lupo aureliano, anche se poi non ha molto del lupo. Gli scopritori della razza non avevano molta fantasia all'epoca della catalogazione delle specie dei nuovi pianeti. E poi gli stessi dokiani usavano un termine nel loro linguaggio gutturale che si avvicinava molto alla definizione di lupo. Akfeli. Ha le fattezze di un canide. Tuttavia la peluria è talmente corta da dare l'impressione che l'animale sia glabro. Ha la pelle maculata di nero e marrone e una specie di mascherina grigia sul muso. Le orecchie sono enormi, simili a quelle di un cucciolo di elefante, e ha una mascella possente, con zanne acuminate, che potrebbero staccare una gamba a un uomo con un unico morso. Però ha gli occhi dolci, scuri e densi come inchiostro, dalla doppia iride, una più grande, esterna, del color dell'ambra, e l'altra ocra, venata di rosso, che permette alla pupilla nera e profonda di trattenere più a lungo la luce, consentendo a lei di vedere al buio. Ha una coda microscopica, riccioluta, e il suo verso è simile allo sbruffo di un cavallo quando è contento, ma diventa acuto, simile all'ululato di un lupo, quando è nervosa o arrabbiata. Non è facile per la razza umana potersi muovere liberamente nell'universo colonizzato dai dokiani. Non vi sono, entro i confini conosciuti, altre specie sviluppate come le nostre. E non parlo di creature intelligenti, quelle non mancano, ma nessuna ha saputo imbrigliare la tecnologia come le nostre due razze.
Dopo essermi emozionata tantissimo con gli animali alieni, ho fatto una ricerca e ho scoperto che Terra Luna fa parte di questo genere che è il New Weird, come già stavo accennando prima. Come del resto è anche la trilogia dell'Area X. Te ne ho già parlato, mi pare, nella seconda puntata di Scorie del Futuro, ma ai tempi non ero ancora così informata e molto probabilmente ho anche pronunciato male la parola weird. Non ho il coraggio di riascoltarmi, ma ora sono pronta a diventare un'esperta del genere. Quindi, tra i primi scrittori che internet mi ha consigliato con queste tematiche, tenetevi forti perché ora ve lo sto per svelare, è proprio China Mienville, che ho sempre snobbato senza neanche un vero motivo. Forse perché per anni ho vissuto nel passato e ora guardo verso il futuro, ossia un futuro pieno di nuovi scrittori contemporanei.
You said, meet me where the music dies. I wore my best goodbye disguise. It's a 3 a.m. alibi, smoke and a half true lie. Your name written in the dark, then a race between the sparks. Every promise ghost thin and dry at a 3 a.m. alibi. Love, don't testify when the night asks why. Lipstick fading on the rim, your empty chair accusing him. The clock keeps time like it's a crime. Saxophone confesses sin, every note you should have been, but absence plays the perfect line. And I saw your ghost in passing light. He never stayed. It's a 3 a.m. alibi, smoke and a half-true lie. Your shadow under the door, but you don't come anymore. Every story runs bone dry at a 3 a.m. alibi. Hearts don't clarify, they just testify.
Ciao pod ascoltatori di Fantascientificast, sono Valentina Ferri Alvarez, Creative Content Strategist di Latitudine Zero Media & Fabric. Siamo qui grazie a voi, alla vostra passione per la fantascienza e alla voglia di esplorare mondi lontani insieme. Ogni episodio nasce dal nostro impegno e dal desiderio di offrirvi contenuti unici. Ma per continuare a farlo abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Allora aiutateci a continuare questa missione spaziale. Sapete quanto basterebbe per fare la differenza? Un caffè al mese. Sì, proprio così. Con un piccolo contributo, anche solo quanto costa un caffè, potremmo garantire la qualità che conoscete e continuare a portarvi interviste, approfondimenti e storie indimenticabili. Perché anche i migliori motori a curvatura hanno bisogno di carburante. E il nostro carburante siete voi. Ogni donazione, anche la più piccola, conta. Davvero. Trovate tutte le modalità per sostenerci nell'apposita sezione del nostro sito www.fantascientificast.com. Grazie di cuore a chi già ci supporta e a chi sta per farlo. insieme possiamo continuare a viaggiare. Attenzione equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati e a farlo siete voi, i podascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione. Un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.
Ciao podascoltatori di Fantascientificast, sono Valentina Ferri Alvarez, Creative Content Strategist di Latitudine Zero Media Fabric. Siamo qui grazie a voi, alla vostra passione per la fantascienza e alla voglia di esplorare mondi lontani insieme. Ogni episodio nasce dal nostro impegno e dal desiderio di offrirvi contenuti unici. Ma per continuare a farlo abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Allora aiutateci a continuare questa missione spaziale. Sapete quanto basterebbe per fare la differenza? Un caffè al mese. Sì, proprio così. Con un piccolo contributo, anche solo quanto costa un caffè, potremmo garantire la qualità che conoscete e continuare a portarvi interviste, approfondimenti e storie indimenticabili. Perché anche i migliori motori a curvatura hanno bisogno di carburante. E il nostro carburante siete voi. Ogni donazione, anche la più piccola, conta. Davvero. Trovate tutte le modalità per sostenerci nell'apposita sezione del nostro sito www.fantascientificast.com. Grazie di cuore a chi già ci supporta e a chi sta per farlo. Insieme possiamo continuare a viaggiare tra le stelle. Fantascientificast, il futuro è nelle vostre mani. Tra le stelle. Fantascientificast, il futuro è nelle vostre mani.
Sto divagando, quindi il mio amico internet mi ha consigliato Perdido Street Station. e crea un universo pieno di animali strani, uomini animali, rifatti e molto altro. Ovviamente non potevo non leggerlo, che se per ora sono arrivata solo a pagina 300. Eh sì, il libro è più di 600 pagine solo per il primo volume ed è una trilogia, un bel mattoncino. Essendo che ho letto solo poche pagine, non posso farti una recensione completa, ma voglio lo stesso parlartene. Sembra che tutto giri intorno a Nolsense, invece non è per nulla così. Ogni argomento toccato è una presa politica, sociale e molto altro. Oltretutto, la parte del circo è toccante sotto molti punti di vista. C'è molta umanità e sensibilizzazione verso gli animali. Da quello che scrive si capisce che tipo di persona sia Mienville e sto cominciando ad amarlo. Oltretutto, la casa editrice Mercurio ci ha fatto uno spoiler mica da ridere. Si sono accaparrati i diritti del nuovo romanzo, per cui nel 2028 avremo la versione tradotta in italiano. Mi pare che siano passati più di 10 anni dal suo ultimo romanzo pubblicato, quindi un bel colpo per la Mercurio. Sono curiosa, anche se per ora ho molto da leggere, essendo che devo recuperare tutti i suoi romanzi già pubblicati. Comunque, tornando a Perdido Street Station, anche qui abbiamo mondi sporchi, alieni e decadenti. La città di New Crobuzon è quasi il vero protagonista. Enorme, industriale, tossica, desertica, piena di specie ibride, mutazioni, magia, tecnologia steampunk e weird. Insomma, ha un'ambientazione molto organica e malata, simile a certe sensazioni di Dario Tonani e di Vandermeer. Quindi mescola fantasy, fantascienza, horror biologico e politica in modo molto libero. Leggendo su internet ho capito che è uno dei romanzi simboli di questo genere, il New Weird. Ci sono creature assurde e inquietanti, che secondo me è la parte più stimolante, mutazioni corporali, esperimenti, esseri non umani davvero alieni. Non fantasy, un classico tipo elfi, orchi, che a me non emozionano particolarmente. Ho sempre letto tanta fantascienza e il fantasy un po' l'ho sempre scartato, anche se so che ci sono delle idee davvero suggestive anche in questo genere. Comunque, questa sorta di alieni, queste sorte di mutazioni, questi esseri non umani mi prendono particolarmente, sono proprio nelle mie corde. Parte molto lentamente, all'inizio sembra quasi una visita guidata in un mondo assurdo, prima che esploda la trama. La scrittura di China Mienville è barocca, piena di descrizioni strane, parole strane. Di solito non amo tutto questo, preferisco molto più azione, molto più velocità, ma in Perdido Street Station questo mi attira. Sono molto curiosa di sapere ogni dettaglio. Tratti mi ricorda le cronache di Leghorn. Chissà se Luca Bicremo si è ispirato a Mienville. In una parte iniziale di entrambi i libri c'è un tratto che narra di un rapporto sessuale tra umani e insetti, ma non vi spoilerò altro, anche perché nel romanzo di Luca Bicremo è un pezzo davvero suggestivo. Beh, lui romanza il tutto con molti sentimentalismi, mica per nulla è famoso per le sue ambientazioni oniriche. In realtà, i due libri sono molto diversi nello stile e nell'ambientazione. In comune hanno che la città è la protagonista e non solo uno sfondo. L'interspecismo è un altro punto a favore. In Leghorn, umani, insetti, crostacei e molluschi intelligenti condividono lo stesso spazio, facendo sì che questa sia la città più interspecista del mondo. Mentre in Perdido Street Station convivono umani, clepri, voidianoi, garunda e molte altre specie, anche se non proprio in modo armonioso. Un altro punto in comune è l'atmosfera weird, i temi sociali e politici. Parlano di discriminazione, conflitti culturali. Se leggerai il pezzo della mosca di Luca Bicremo, piangerai di sicuro. Però le differenze sono assai notevoli, perché Luca Bicremo ha un tocco più ironico e sembra più episodico, è legato alla realtà italiana. Infatti abbiamo una Livorno alternativa con tanto di mappa, ha una struttura che sembra quasi cronache cittadine e indagini poliziesche, mentre Mienville punta sul senso di meraviglia e orrore cosmico con toni decisamente più cupi. Leghorn è stato vincitore del premio Fantasy nel 2025. È un romanzo da non perdere, molto più corto e scorrevole rispetto al qui paragonato per Dido Street Station. Inoltre ti consiglio, se hai tempo, di andare alla Fiera del Libro come Marginalia o la più vicina a Strani Mondi, che oltretutto quest'anno avrà una nuova sede, per fermarti a conoscerlo perché è un autore strepitoso. Potrai parlare con lui di ore di insetti e nonsense, facendoti risate strepitose. Ovviamente questo suo lato lo ritroviamo nei suoi romanzi, che è la parte più accattivante. Abbiamo di fronte uno scrittore acculturato, curioso e pieno di passioni, che ha viaggiato molto. Credo di avertene già parlato in uno dei podcast, non mi ricordo quale puntata di Scorie del Futuro, con tanto di aneddoto su quando l'ho conosciuto. Beh, che altro dire? Buona lettura, buona conoscenza e mi raccomando, restate umani!
Glauco Moncherini butta l'occhio fuori dalla finestra per capire se Leghorn esiste ancora o sia stata inghiottita da un essere colossale la cui mucosa gastrica screziata forma il cielo. C'è una pioggia diffusa che scende obliqua e bagna solo le pareti a nord. A Leghorn, invece, quasi sempre si verificano tutte le condizioni climatiche nello stesso giorno. Brina all'alba, pioggia mattutina, vento improvviso, squarcio di nubi con il sole che spara i suoi raggi come un dio briccone, ricongiungimento della nuvolaglia, nebbia serale. I De Capodi, infatti, sono gli ultimi usciti dal Mar delle Blatte e vivono ancora semisommersi. Lenzi e Moncherini arrivano a Sirena Spiegata al quartiere dei Calamari, una zona litorale periferica, raggiungibile superando la cosiddetta Rotonda della Morte, dove una volta i condannati venivano fritti. Qui gli edifici sono costruiti con materiali impermeabili, solitamente gomma e mattoni intonacati con pece. Le abitazioni sono divise in due zone, una grande piscina esterna che si introduce nella parte al chiuso. Davanti a un edificio alto dall'aspetto gibboso è radunato un drappello di calamari curiosi. Le movenze agitate dei tentacoli rimescolano lo strato di fanghiglia liquida che ricopre le strade. L'odore piccante di salmastro si insinua nelle narici degli agenti. Nonostante sia un effluvio molto forte e simile a quello che si ricava dalla decomposizione, è sempre un sollievo rispetto al miasma di fogna del centro. Lo sciacquio delle galosce sul terreno attrae l'attenzione verso i due poliziotti.
«Meno male siamo i primi», sussurra tra i denti la commissaria.
Quindi comincia a muovere le braccia come una specie di danzatrice orientale improvvisata. Lenzi conosce i rudimenti della semiocefalia, il loro linguaggio dei segni, anche se è più pratico leggere la lingua che i cefalopodi nectonici scrivono con il loro inchiostro biologico.
«Preparati, bimbo»,
gli dice Lenzi. Quindi entrano nella casa, dove un corridoio caverniforme si apre a una specie di banchisa viscida che dà su una piscina luminosissima, di un azzurro fluorescente. Quasi al centro della vasca c'è un grosso calamaro galleggiante floscio, i tentacoli scomposti come capelli arruffati,
la grossa testa come se fosse sgonfia. L'acqua azzurra perché sudicia di sangue. Spiega Lenzi, prima di immergere una gamba nella parte meno profonda della piscina e allungare la mano guantata verso il corpo.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post-produzione Gismar Bum, creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov, coordinamento e promozione Verusca Sabucco, la voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Latitudine zero, Nitian Fabric.
The present and the future of content creation.
Attenzione equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati e a farlo siete voi, i pod ascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione. Un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.